Ciao a tutti, questo è Mirabilia, il podcast delle storie straordinarie. Con ogni episodio proveremo ad aprire uno spiraglio sulla storia, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero. Buon ascolto. Questa è la storia di una spia. Una spia per caso, ma anche una spia straordinaria e forse il più grande doppiogiochista della storia. Un agente segreto così abile da ingannare il nemico fino al punto da ricevere non solo la sua incondizionata fiducia, ma persino una delle più alte onorificenze militari dell'epoca. Per dare l'idea di quanto fu perfetto il suo doppio gioco, Juan Pujol Garcia fu l'unica persona nella storia a ricevere sia la Croce di Ferro dalla Germania che la Gran Croce dell'Ordine dell'Impero Britannico dall'Inghilterra. Ma partiamo dall'inizio. Chi era Juan Pujol Garcia e come si trovò al centro di quella che passerà alle cronache come la più grande bugia della storia? Pujol nasce in una famiglia molto benestante di Barcellona, ma fino da bambino il suo carattere ribelle e imprevedibile getta scompiglio nelle pagine preordinate di quella che avrebbe potuto essere la sua tranquilla vita borghese. A 15 anni, tra lo sbigottimento della sua famiglia, lascia la sua prestigiosa scuola per iscriversi a un corso per l'allevamento dei polli. A 21 anni viene chiamato per il servizio di leva obbligatorio, ma la vita militare non gli si addice. Lascia la cavalleria e acquista un cinema. Fallisce. Ne compra uno più piccolo. Fallisce anche quello. A 24 anni, Pujol sembra non avere più speranze di coltivare il proprio carattere intraprendente e si rassegna ad una vita normale e tutto sommato noiosissima. Sposare una donna che non è certo di amare veramente e lavorare in un allevamento di polli. Tutto sembra scorrere lungo questa noiosa linea di normalità. Ma ad un tratto, la storia entra come una folata di vento a scompaginare di nuovo le carte nella vita di Juan Pujol Garcia. È il 1931 e re di Spagna, Alfonso XIII, fugge dal paese senza abdicare, lasciando la nazione nel caos più assoluto. Gruppi di estrema destra e sinistra combattono sanguinosamente nel paese dilaniato dalla guerra civile e i soldati vengono subito richiamati alle armi. Tra di loro anche Pujol, che però diserta e tenta la fuga, venendo quasi subito catturato e gettato in prigione. Dopo una rocambolesca evasione, in cui viene coinvolto suo malgrado, trova rifugio in un nascondiglio a Barcellona, dove rimane nascosto per più di un anno. Quando emerge da questo periodo di reclusione forzata, la sua vita non esiste più. Il suo fidanzamento è solo un ricordo ed è talmente provato fisicamente da riuscire a far credere all'esercito di essere troppo vecchio per la leva. Sarà la prima di una lunghissima serie di bugie che lo porteranno a diventare uno dei più grandi ed efficienti bugiardi della storia. Disperato e senza un soldo, Pujol accetta di condurre uno scalcinato hotel di Madrid che il proprietario ha chiamato, senza dubbio con eccessivo ottimismo, Majestic. Il posto è in condizioni pietose, ma per Pujol è comunque una casa in cui vivere e soprattutto parlare con la gente che va e che viene per le stanze mal ridotte dell'albergo. Pujol adora chiacchierare con gli sconosciuti e si intrattiene volentieri a parlare con gli ospiti. Ed è proprio una di queste conversazioni a dare un'altra svolta decisiva alla sua vita. Un giorno, nella hall del suo albergo, entra il Duca della Torre, un nobile spagnolo decaduto, ma con ancora diverse conoscenze interessanti. Chiacchierando del più e del meno, viene fuori che due vecchie zie del duca si lamentano in continuazione di non aver più potuto assaggiare un goccio di whisky scozzese dall'inizio della guerra civile. Si sa, in guerra ognuno ha i suoi drammi, ma quello delle due vecchie zie diventa subito, nella mente di Pujol, una grande opportunità. Lui sa dove procurarsi dello scotch in Portogallo. Ma per andare a prenderlo gli serve un passaporto e se il duca gli farà il favore di fargli avere un passaporto, Pujol gli renderà il favore sotto forma di prezioso distillato scozzese. E così, grazie alle influenze del duca, Pujol si ritrova un passaporto nuovo di zecca e un viaggio da fare con dei vecchi aristocratici in Portogallo, dove procurerà loro 6 bottiglie di whisky e in cambio avrà un documento per cui in Spagna, all'epoca, c'era chi era disposto ad uccidere. Avere un passaporto voleva dire una sola cosa per Pujol: andare via, scappare all'estero, iniziare una nuova vita. Ma ancora una volta, la storia si mette di prepotenza in mezzo alla vita di Juan Pujol Garcia. Appena qualche settimana prima, nel settembre del 1939, l'Inghilterra ha dichiarato guerra alla Germania. Pujol è di nuovo in trappola. Nella sua frustrazione, però, inizia a insinuarsi un altro sentimento. Terribili immagini dei campi di concentramento tedeschi superano la censura spagnola e arrivano sotto gli occhi di un indignato Pujol. Come scriverà molto più tardi, nella sua autobiografia Operazione Garbo, le mie convinzioni umanistiche non mi permettevano di chiudere gli occhi sull'enorme sofferenza che questo psicopatico stava provocando. Così, invece di pianificare una fuga ormai impossibile, le sue energie si indirizzano in un'altra direzione: trovare il modo di aiutare gli alleati nella guerra contro Hitler. Nel 1941 entra all'ambasciata inglese in Spagna e chiede di essere arruolato come spia. I segretari dell'ambasciata gli ridono letteralmente in faccia. Pujol non sa niente di spionaggio, non è un militare e non c'è nulla nelle sue conoscenze che possa anche minimamente interessare i servizi segreti di Sua Maestà. Fa vari tentativi e ogni volta viene messo alla porta. A questo punto Pujol ha un colpo di genio e insieme di follia assoluta e fa una mossa incredibile e impensabile. Chiama l'ambasciata tedesca e dichiara di voler diventare una spia nazista. Al telefono gli danno appuntamento per l'indomani alle 4:30 del pomeriggio al Café Lyon. Qualcuno lo aspetterà lì sul retro con un vestito chiaro e un impermeabile sul braccio. Pujol si presenta e trova il suo contatto, nome in codice Federico, ad attenderlo. È un uomo robusto e atletico con gli occhi azzurro chiaro e i capelli biondi. I due si siedono al tavolino e iniziano a parlare. Pujol sfodera tutto il suo talento di affabulatore e, insieme astuto e arrogante, sostiene di essere un appassionato seguace di Hitler e del Nuovo Ordine, inventa nomi di diplomatici inesistenti che sarebbero tutti suoi carissimi amici. Federico, che ha addestrato appositamente nel riconoscere truffatori e millantatori, ci cade, come si dice, con tutte le scarpe e gli fissa un secondo incontro. Quando si rincontrano in una birreria, Federico gli dice che la rete di spie tedesche, la Abwehr, in Spagna è al completo. Ma se solo lui potesse andare all'estero, ecco, lì sarebbe tutto un altro discorso. Pujol sorride e tira fuori di tasca il suo passaporto. Certo che può andare all'estero, gli devono solo dire dove e quando. Gli ordini non tardano ad arrivare. Pujol deve andare a Lisbona e convincere l'ambasciata a rilasciargli un visto di uscita. Pujol parte, va a Lisbona, va all'ambasciata e gli dicono che no, un visto di uscita, data la situazione, non glielo concederanno mai. Ma ormai dovrebbe essersi capito che Pujol non è il tipo che si arrende. Nel suo hotel fa amicizia con un uomo un po' corpulento e molto chiacchierone, Jamie Sousa. Una sera, un po' per caso, un po' per vantarsi, Sousa mostra a Pujol un documento che lo lascia letteralmente senza fiato per qualche secondo, un visto diplomatico. Da quel momento in poi, Pujol non perderà più di vista Sousa, nemmeno per un istante, accompagnandolo ovunque, parchi di divertimenti, nightclub, cabaret e casinò. Una sera, mentre i due stanno giocando alla roulette, Pujol finge di avere un attacco improvviso di mal di pancia. «Ma è tutto ok, devo solo tornare in albergo, non ti preoccupare, tu continua pure a giocare, io torno tra poco». Pujol torna di corsa in albergo, entra nella camera che divideva con Sousa, rovista tra le carte fino a trovare il visto, lo fotografa accuratamente, rimette tutto a posto e torna al casinò come se niente fosse. Un paio di giorni e qualche soldo sottobanco a qualche tipografo, uniti all'abilità di Pujol nel falsificare i documenti, sono sufficienti per farlo tornare in Spagna con in tasca un visto diplomatico praticamente perfetto. Federico è impressionato e decide che questo Juan Pujol Garcia ha la stoffa della spia. Gli fornisce il kit completo dell'agente segreto, inchiostro invisibile, codici cifrati, $3,000 in contanti e un nome in codice, Arabel. il suo primo incarico sarà andare a Londra, fingersi un produttore della BBC e spiare ogni mossa degli inglesi. Naturalmente Pujol non ha nessuna intenzione di aiutare i nazisti, è tutto uno stratagemma per farsi assumere dal controspionaggio inglese. E invece di andare a Londra, torna all'ambasciata britannica a Lisbona, convinto che ora che è una spia tedesca, gli inglesi lo vorranno sicuramente assumere come controspia. Ma non è così. Nonostante faccia vedere tutto l'armamentario da spia tedesca, la risposta degli inglesi è sempre la stessa: no. Ma come mai gli inglesi non colgono subito l'importanza di questa opportunità di avere un agente che è già perfettamente infiltrato nei servizi segreti nemici? Cominciamo col dire che all'inizio della guerra l'intelligence britannica non si è assolutamente dimostrata all'altezza del suo nome, tanto da essere malignamente soprannominata The Factory of Bad Ideas, la fabbrica delle cattive idee. Va detto che le prime trovate dell'intelligence inglese lasciano quantomeno perplessi rispetto alla loro potenziale efficacia. Giusto per farsi un'idea, nel 1941 cercarono di convincere i tedeschi che nel canale della Manica erano stati liberati 200 squali mangiatori di uomini. Ma l'idea migliore gli venne nel 1942, quando considerarono seriamente l'ipotesi di inscenare la seconda venuta di Cristo in terra, inviando un figurante in giro per la campagna tedesca a predicare la pace e fare miracoli. La decisione di respingere Pujol, tuttavia, è soprattutto politica. Gli inglesi vogliono tenere la Spagna fuori dalla guerra, e assumere un agente spagnolo è comunque un modo per tirare in mezzo una nazione strategicamente neutrale. E poi Pujol non sa niente dell'Inghilterra, parla a malapena l'inglese, non è mai stato sul suolo britannico. Come può risultare credibile ai servizi segreti tedeschi? Sicuramente la sua copertura salterà nel giro di una settimana ed è meglio non essere coinvolti quando succederà. L'abbiamo già detto che Pujol è uno che non si arrende? L'abbiamo già detto. E così, invece di scoraggiarsi e farsi prendere dal panico per l'immenso pasticcio in cui si è ficcato, Pujol inizia a studiare. Si compra una mappa dell'Inghilterra, una guida turistica, un orario dei treni e inizia a mentire spudoratamente ai tedeschi. Loro gli chiedono di reclutare una rete di subagenti tedeschi? E lui si reinventa di sana pianta. Se le cose vanno bene si prende il merito, se vanno male incolpa i suoi collaboratori immaginari. Usando un elenco telefonico e i giornali come spunto, inizia a fabbricare storie intricatissime e tentacolari che hanno solo scopo di far perdere tempo all'Abwehr, senza contenere nessuna informazione utile. Ma è un gioco che non può durare per sempre e Pujol lo sa. Torna all'ambasciata inglese e viene respinto di nuovo, per la quarta e la quinta volta. Un giorno però succede un'altra delle tante cose improbabili di questa vicenda, a ricordarci che forse la storia, quella con la S maiuscola, sotto sotto è tutta intessuta di fatti improbabili che non dovevano o non potevano succedere, ma sono successi. E infatti uno dei rapporti di Pujol, per puro caso, ci azzecca. In una lettera Pujol racconta ai tedeschi che un convoglio di 5 navi inglesi ha appena lasciato Liverpool per Malta. In realtà Pujol sapeva poco o nulla di questa spedizione e il suo rapporto era completamente inventato, ma incredibilmente corretto. Quando l'MI5 intercetta questo messaggio, gli agenti vanno letteralmente nel panico. C'è una spia sul territorio inglese e nessuno ha idea di dove e come rintracciarla. Incoraggiato dal successo, Pujol ci riprova, indicando l'imminente partenza di un'intera armata inglese dalle coste del Galles. Stavolta l'armata non esiste, ma i tedeschi e gli italiani si lanciano subito alla caccia di questa armata inesistente, sprecando enormi quantità di risorse in una inutile imboscata. Stavolta l'MI5 non può più ignorare l'importanza e il credito che Pujol riscuote presso i tedeschi e lo fa arrivare di nascosto a Londra per arruolarlo nella rete del controspionaggio. Gli inglesi sono così impressionati dalla sua capacità di fingere e di recitare a perfezione la parte dell'invasato nazista che gli assegnano il nome in codice Garbo, come Greta Garbo, l'attrice più famosa del mondo. Con il supporto degli inglesi, la rete di bugie e invenzioni di Pujol cresce a dismisura. Dice di aver arruolato un commesso viaggiatore, un minatore di Gibilterra, un ex marinaio gallese e persino un poeta indiano. Ma non finisce qui. Pujol sostiene di aver portato dalla parte dei nazisti niente meno che un impiegato del Ministero della Guerra inglese. Tutte queste spie, rigorosamente immaginarie, percepiscono però un compenso periodico, compilano note spese e il tutto viene regolarmente pagato dai servizi segreti tedeschi. C'è una nota divertente sulle note spese. Pujol non aveva completamente capito il sistema monetario inglese, indubbiamente piuttosto complicato, che all'epoca prevedeva che una sterlina si dividesse in 20 scellini e questi, a loro volta, in 12 pence. Non sapendo come sommare queste quantità per lui incomprensibili, si limitò a mandare liste di singole voci di spesa, dicendo che il totale lo avrebbe mandato in seguito. E ai tedeschi questo non destò mai il minimo sospetto. Alla fine della guerra, Pujol si era inventato di sana pianta ben 27 agenti segreti inesistenti, ognuno con il suo libro paga e la sua nota spese. Ma ora Pujol aveva anche accesso a reali informazioni di intelligence da parte degli inglesi e per conservare la fiducia dell'Abwehr iniziò a dispensare alcune di queste informazioni ai tedeschi, ovviamente riempiendole di così tante bugie da depistarli. Per esempio, durante l'operazione alleata Torch, quella per invadere l'Africa, Pujol fece inviare dai suoi agenti fantasma dei report che confusero i tedeschi, indicando da parte di alcuni una probabile invasione della Norvegia e da altri quella di Dakar e del Senegal. Ma subito dopo, per recuperare la fiducia nell'Abwehr, inviò un rapporto dettagliatissimo sull'invasione dell'Africa, ma l'MI5 fece in modo di far arrivare il dispaccio il giorno dopo che l'invasione era già avvenuta. In questo modo i tedeschi non ottennero alcun vantaggio da questa informazione, ma nello stesso tempo Pujol apparve ai loro occhi come un oracolo. Visto che la tecnica funzionava, Pujol, o per meglio dire Garbo, quando gli vennero chiesti gli orari dei treni per organizzare un bombardamento di convogli ferroviari, inviò un vecchio orario non più in vigore. In altri casi inviò vere informazioni, ma fece in modo che le parti essenziali arrivassero opportunamente cancellate, strappate o distrutte. Quando i tedeschi abbatterono un aereo civile che stava viaggiando dal Portogallo all'Inghilterra, scrisse una lettera di biasimo all'Abwehr, dicendo che su quell'aereo poteva esserci un suo agente, la cui perdita sarebbe stata irreparabile. I tedeschi, mortificati, non abbatterono mai più aerei civili su quella rotta. E arriviamo quindi al 1943. L'Inghilterra è così piena di truppe che gli stessi inglesi ci scherzano su, dicendo che la loro isola finirà per affondare sotto un peso del genere. Che stia per accadere qualcosa di grosso lo sanno tutti. Che questo qualcosa di grosso sia l'invasione della Francia non è per niente un segreto, nonostante quello che film e libri poco documentati hanno spesso raccontato. Il vero segreto non è nemmeno quando, anche se non si sa il giorno esatto, tutti sanno che la cosa è imminente. Il vero segreto è dove. Nessuno in Germania sa esattamente in che punto della costa francese avverrà lo sbarco e quindi dove concentrare le truppe per fronteggiare l'offensiva inglese. Il compito che viene affidato a Pujol è di fondamentale importanza per la riuscita di questa missione cruciale per l'esito della guerra, convincere i tedeschi che lo sbarco alleato avverrà a Calais, a più di 300 km a nord della Normandia, dove invece avverrà realmente. Il compito è da molti ritenuto impossibile. Ingannare Hitler e Ingersoll, il capo dell'Abwehr, non sarà facile. È una bugia così grande che, dicono alcuni, è come cercare di mettere la gonna e i mutandoni a un elefante e farlo passare per una ragazza in crinolina. Per riuscirci, Garbo deve intanto convincere i tedeschi che un inesistente esercito di 1 milione di uomini si sta radunando nel sud-est dell'Inghilterra. La prima cosa per rendere un po' meno inesistente questo esercito fantasma è dargli un nome e una sigla. È il FUSAG, che sta per First United States Army Group. L'esercito inglese, dal canto suo, fa la sua parte a perfezione. Navi, aerei e carri armati finti vengono sparpagliati sul territorio. Vengono persino eretti diversi ospedali da campo fasulli. Vengono tracciati finti aeroporti, finte tracce di carri armati e i giornali riportano il re Giorgio VI che ispeziona l'intero impianto fittizio, oltre a pubblicare false lettere di lamentela della popolazione per l'eccesso di truppe sul loro territorio. Persino il generale Patton si fa vedere da quelle parti per guidare il suo esercito di cartapesta. Garbo inizia invece con la sua strategia infallibile: distrazione, confusione, depistaggio. Tra i vari messaggi contraddittori, fa arrivare da alcuni suoi agenti fantasma messaggi inquietanti su un attacco imminente alla Norvegia. A causa di questi messaggi, Hitler lascerà in Scandinavia ben 250.000 uomini che risulteranno completamente inutili per la sorte della battaglia decisiva. Nel maggio del 1944 i tedeschi sono nel marasma più completo. Persino il feldmaresciallo Rommel, la volpe del deserto, è convinto che il Fusag sia reale. Il giorno prima del D-Day gli inglesi bombardano le ferrovie vicino a Calais e questo, insieme ai numerosi rapporti inviati da Garbo, non lascia alcun dubbio ai tedeschi. L'attacco avverrà senz'altro a Calais. Alle 6:30 del mattino del 6 giugno 1944 le truppe alleate sbarcano ad Omaha Beach, cogliendo i tedeschi completamente di sorpresa. Rommel si è preso un giorno libero per festeggiare il compleanno della moglie. Il generale Speedel ha detto ai suoi soldati in Normandia di allentare lo stato di guardia, tanto non succederà nulla. Il generale Dolman ha organizzato delle esercitazioni per quel giorno, tanto non ci sarà niente di meglio da fare. A Berlino, quando si sa dello sbarco in Normandia, si ritiene che non sia nemmeno il caso di svegliare Hitler. Tutti sanno che il vero attacco avverrà a Calais e questa è con tutta probabilità una semplice manovra diversiva. Passano 2-3 giorni, durante i quali 10.000 uomini sbarcano sulle spiagge della Normandia e i generali tedeschi non sono ancora convinti. Non vogliono abbandonare le loro posizioni a Calais per mandare rinforzi. E solo il 9 giugno Hitler si convince a inviare una divisione dei terribili Panzer contro gli alleati. La notizia è comunque tragica. Una risposta massiccia e violenta delle divisioni corazzate tedesche potrebbe spezzare la spina dorsale dell'invasione. Ma quella mattina Garbo invia un messaggio che cambierà il corso della storia. Alla luce della forte concentrazione di truppe nel sud-est e nell'est dell'Inghilterra, che non stanno prendendo parte alle attuali operazioni, scrive Garbo, sono dell'opinione che queste operazioni costituiscano una manovra diversiva progettata per distrarre le riserve nemiche per poi scagliare l'attacco decisivo in un altro punto. Questo punto potrebbe molto probabilmente essere collocato nell'area di Pas-de-Calais. Il messaggio viene subito inviato a Berlino. L'ufficiale personale dell'intelligence di Hitler sottolinea la parola diversiva sul dispaccio e fa arrivare il messaggio sulla scrivania del Führer. I servizi segreti confermano. A tarda sera Hitler legge il messaggio e poco dopo, dall'alto comando del Reich, parte l'ordine di fermare tutto. La prima divisione Panzer non verrà inviata in Normandia. 9 divisioni corazzate fanno marcia indietro per tornare a difendere Calais. L'unica vera possibilità per Hitler di fermare l'invasione alleata svanisce con quella decisione, presa anche e soprattutto in base al messaggio di Pujol. Un mese dopo, quando l'invasione della Francia era ormai diventata un fiume inarrestabile, 22 divisioni corazzate tedesche stavano ancora difendendo Calais da un esercito di cartapesta che le guardava, beffardo, dall'altra parte della Manica. A dicembre, quando ormai gli alleati hanno riconquistato tutta la Francia, i comandanti tedeschi sono ancora convinti che il Fusag esista davvero. A Berlino si è ancora così convinti che Pujol abbia detto la verità che viene insignito della Croce di Ferro, una onorificenza, tra l'altro, che si dà normalmente ai soldati in prima linea. Mesi dopo, Pujol riceverà dal re d'Inghilterra anche la nomina a membro dell'eccellentissimo ordine dell'Impero Britannico, facendo di lui la spia autodidatta, il primo e unico uomo della storia a essere decorato da entrambe le parti del conflitto. La primavera seguente Hitler si spara nel suo bunker e per la Germania non resta che affrontare una delle più tremende sconfitte della storia. L'Abwehr scrive a Pujol dicendo di arrendersi, che tutto è perduto. Non hanno ancora capito che è una spia nemica. Durante la guerra, Pujol è riuscito a farsi dare dai servizi segreti tedeschi l'equivalente di quasi $1 milione di oggi per mantenere una rete di agenti che non è mai esistita. Ma ora la guerra è finita e Pujol è fuggito in Sud America. Di lui si perdono le tracce. Finché 4 anni dopo l'MI5 riporta che è morto in Africa di malaria durante un'esplorazione. Ma anche questa è l'ennesima bugia per sfuggire a eventuali vendette di nostalgici nazisti. Pujol è vivo e vegeto, in Venezuela. Si è sposato, ha due figli, un negozio di libri e lavora come insegnante di lingue. Vive nell'ombra, in silenzio, fino al 1985, quando il giornalista Nigel West, dopo più di 10 anni di ricerche, lo trova. Ha 72 anni e ora può tornare in Inghilterra, incontrare i suoi vecchi colleghi dell'MI5 che lo credevano morto, uscire allo scoperto, anche scrivere un libro, con le sue incredibili memorie, insieme al giornalista che l'ha ritrovato. Nigel West lo porta anche a vedere Omaha Beach, il cimitero militare. Pare che di fronte all'infinita sequenza di tombe, Pujol sia caduto in ginocchio, piangendo, sentendosi responsabile per tutte le vite che le sue bugie non erano riuscite a proteggere. Ma pare anche che un gruppo di veterani, con le loro famiglie, l'abbia raggiunto e che uno di essi, presentandolo agli altri, abbia detto: «Signori, ho il piacere di presentarvi Garbo, l'uomo che ci ha salvato la vita». Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se volete rimanere aggiornati sulle novità del podcast, potete iscrivervi alla nostra newsletter su tinyletter.com/storvandre. Mirabilia può essere ascoltato su Spreaker, Spotify, iTunes, Google Play, SoundCloud e tutte le principali piattaforme di podcast. Se avete consigli o suggerimenti, siete i benvenuti. Potete rispondere alla newsletter o cercare su Discord il server Mirabilia e usare la chat. Alla prossima puntata!